Contenta, se me scontenta, ma che vuoi? Vuoi che vanno a te? E chi sei? Sei papa? Sei cardinale? O sei barone? Perché se non sei manco barone, chi sei? C'hai tutti gli altri, e tutti gli altri chi so? Rispondi, rispondi a me invece da Sartai Castelli, chi so? Sono mannezza, popolo, sei una mannezza! E vuoi mettere bocca? Vattene a casa, popolo, vattene a casa!
E allora eccoci qui, ben ritrovati e ben ritrovate dagli 87.9 di Radio Onda Rossa, un'altra puntata di Impatto, voci contro le nocività. Allora andiamo con la scaletta di oggi, cominceremo parlando della situazione a Capua, buone e cattive notizie dal ridente comune campano. Ci sono un po' di buone notizie riguardo il gassificatore che intendevano costruire ed altre meno buone riguardo progetti presentati per centrali a biomasse.
Feel the funk, yo. Let it flow.
E sempre in tema di rifiuti passiamo agli aggiornamenti per quanto riguarda la Regione Lazio e la pessima condizione in cui versa per esempio la discarica di Malagrotta. Alcuni aggiornamenti su Malagrotta, alcuni aggiornamenti sul decreto Clini, sul diciamo tutte le mistificazioni di questo decreto sul trattamento dei rifiuti, aggiornamenti sulla Tares perché i comuni cominciano ad attrezzarsi contro i famigerati furbi che vorrebbero eludere o quantomeno autoridursi questa bolletta, e parleremo poi di dell'incontro che doveva esserci in regione del presidio che c'è stato lo scorso venerdì dei comitati contro i rifiuti del Lazio. Passeremo poi ad un aggiornamento sull'Ilva per quanto riguarda il commissariamento di questa azienda. Parleremo anche dell'esposizione che farà il comitato Rifiuti Zero di Fiumicino contro la centrale a biogas e biomasse di Maccarese, ed in ultimo vi leggeremo la lettera di risposta che i compagni in lotta a Istanbul e dalla Turchia hanno scritto ai Notav.
Kept me down on Rampart Street. I seen everybody that I wanted to meet. She said, hey Johnny, stop and listen to me. They got something to knock you off of your feet. It's called a...
E andiamo a parlare della Campania. Insomma, la Campania è di nuovo al centro delle multe che l'Unione Europea si trova nuovamente ad affibbiare al governo italiano. Infatti la Commissione Europea entro il 20 giorno si pronuncerà nuovamente per quanto riguarda la gestione dei rifiuti campani. Infatti per quanto si prospetta è una nuova ondata di multe che subirà il governo italiano, nonostante lo scorso 24 maggio il neo ministro dell'ambiente Orlando avesse incontrato il commissario UE referente di questa questione e gli avesse assicurato che avrebbe preso dei provvedimenti in maniera molto veloce. È ovviamente poco probabile che entro il 20 giugno ci siano dei cambiamenti sostanziali per quanto riguarda la gestione dei rifiuti in Campania, quindi aspettiamoci questa nuova multa di vari euro dalla Commissione Europea. E poi andiamo a parlare nello specifico di Capua. Infatti, sempre per quanto riguarda la gestione dei rifiuti, l'azienda campana è stata commissariata di recente. Il delegato Marco Ricci, il consigliere delegato Marco Ricci dell'azienda, infatti è stato sollevato dall'incarico e è stato messo al suo posto il segretario del prefetto di Caserta. Per quanto riguarda invece il gasificatore di Capua, abbiamo delle buone notizie che non vorrei anticipare con cui andiamo a parlare direttamente con Massimiliano.
Buonasera a tutte e tutti. Sì, diciamo che le notizie non sono mai completamente buone quando si parla di nocività. Sulla lotta al gassificatore pare, anche per scaramanzia, non annunciamo definitivamente un voler abbandonare il progetto da parte della regione, ma abbiamo ottime notizie. Vedremo il 15, quindi sabato prossimo, c'è questa iniziativa popolare di massa lì a Capua per ufficializzare quello che per noi sembra essere un risultato positivo dopo un anno e mezzo di lotte e di mobilitazione, dopo aver fatto dimettere un assessore provinciale all'ambiente, dopo aver portato anche nel comune di Capo un po' di scompiglio, sia grazie alle lotte, ma in generale grazie a tutta la comunità capuana che in modi diversi, con forme diverse, ma ha puntato a stoppare questo progetto.
Vabbè, la notizia magari non sarà ufficiale, però insomma noi ci rallegriamo di questa ufficiosità. E poi è divertente notare che il 15 in contemporanea ci sarà una manifestazione contro l'inceneritore di Parma, quindi per una volta un po' la situazione nord-sud sembra ribaltata, cioè il sud riesce a bloccare dei progetti che invece al nord continuano ad avere piede.
Sì, sostanzialmente c'è ancora tantissimo da lavorare, ci facciamo forti però di questi piccoli grandi risultati, così come sono state le vittorie nell'Alto Casertano degli anni scorsi, così anche questa sul gasificatore ci servirà per affrontare le prossime battaglie che sicuramente saranno molto molto più impegnative, a cominciare da una centrale a biomasse che vorrebbe sorgere a Calvi Risorta, sempre in provincia di Caserta. A tal proposito, proprio oggi pomeriggio alle 6:30 a Calvi Risorta c'è un'assemblea popolare nella villetta comunale per iniziare a muovere i primi passi di lotta e in generale per tutta la questione delle nocività e del biocidio in Campania. Se è pur vero che in alcune zone i movimenti sono forti, si riesce a mettere delle bandierine, a segnare dei punti, dall'altro lato sappiamo bene che da oltre 20 anni l'attacco è molto, molto grave e quindi bisogna comunque porsi come ottica l'orizzonte di un movimento complessivo campano di tutta la regione che vada a mobilitarsi e innescare conflitti sulle nocività e a difesa dei territori.
Sì, infatti prima accennavamo al problema dei rifiuti in Campania, che insomma pare che la Commissione Europea stia per dare nuove multe al governo italiano per quanto riguarda appunto lo smaltimento, ma in Campania la situazione, insomma tutta l'emergenza rifiuti che aveva fatto tanto parlare di sé gli anni precedenti, cioè si è un po' smorzata oppure semplicemente non è più alla ribalta delle cronache, ma in realtà insomma continua a avere la stessa realtà di sempre.
Sì, non ci sentiamo di darne una lettura già chiara di quello che sta succedendo. Come ben sanno anche i compagni che ascoltano Ror e che ci sentono ogni tanto, comunque ne abbiamo sempre dato una lettura di classe di quello che succede in Campania sul piano delle nocività, a cominciare dalla questione degli sversamenti illegali di rifiuti industriali da fine anni 70, inizio anni 80, al business delle discariche che poi si è trasformato nel business dell'impiantistica con i CIP 6. Quella che ci vediamo noi adesso, la regione continua a millantare dei progressi per quanto riguarda la raccolta differenziata, noi in realtà poi sui territori vediamo che non è proprio così, che discariche abusive, sversamenti abusivi e roghi continuamente e quotidianamente. Dall'altro lato pensiamo che questo sbandierare buone notizie da parte della regione e della controparte anche industriale sia un po' anche strizzare l'occhio a questa grossa torta che si accinge ad arrivare in Campania, che è quella delle bonifiche, che poi sappiamo bene come come funzioneranno, come appunto la bonifica di Bagnoli o come tutte le bonifiche fatte in Campania. Sappiamo bene che sta arrivando un bel pacchettone di milioni di euro che questi signori gestiranno. Io penso che il ruolo delle rotte appunto non si esaurisce, non si esaurirà esclusivamente sull'opposizione a questi progetti, ma anche sul piano della crisi in generale, sul rifiuto dell'austerity. Tutto questo flusso di soldi che sta arrivando in Campania deve servire, almeno queste idee dei movimenti, per bonificare in primis le nostre esistenze, quindi per fare in modo che gli abitanti della Campania possano vivere più dignitosamente. Su questo penso che gran parte, anzi forse la quasi totalità dei movimenti che hanno lottato in questi anni a difesa dei territori e contro le speculazioni e le nocività si porranno anche questo problema, perché è bello pesante.
Senti Massimiliano, ma questo pacchetto di bonifiche a cui accennavi, quando arriveranno e soprattutto che finanziamenti hanno, italiani, europei?
Perché non... Senti, sui tempi ancora sappiamo, anche perché a dire il vero fin quando non abbiamo avuto, diciamo così, qualche notizia più rassicurante sul fronte del gassificatore, non è che ci siamo impegnati tanti nello studiare questa questione delle bonifiche. Ne sentiamo tantissimo parlare, sappiamo che sono bonifiche, sono dei soldi che arriveranno dalla Comunità Europea, ma credo che non si esauriranno solo con soldi della Comunità Europea. Non so quantificare i milioni, ho letto da qualche parte quanti milioni di euro, però non mi sovviene adesso. Quindi se uno più uno fa due, pensiamo che tutti questi signori che poi da 20 anni a questa parte hanno speculato prima sulle discariche, poi sugli impianti grazie ai CIP 6 certificati verdi, adesso hanno adocchiato pure quest'ulteriore modo di poter fare quattrini.
Sì, insomma, un altro settore di speculazione per i soliti politici.
Senti, a proposito di, tornando alla centrale a biomasse, correggimi se sbaglio, mi sembra che già c'erano stati in passato dei progetti che invece poi i cittadini e i movimenti sono riusciti a respingere.
Sì. Diciamo che faccio prima un piccolo cappello sulla questione delle biomasse. Beh, a parte che come movimenti campani siamo contrari al trattamento termico dei rifiuti, quindi già l'incenerimento, diciamo, è una pratica che combattiamo da anni. Anche in questo caso, come sulla questione dei CIP 6 e dei certificati verdi, il problema sta proprio nella legge, cioè le centrali a biomasse, grazie a un artificio legislativo fatto dai politici che citavi tu prima, possono bruciare anche rifiuti tal quale. Diciamo che non è la prima, è la seconda, e ne sono previste sei, mi sa, in provincia di Caserta. La prima doveva sorgere proprio a Pignataro, ma fortunatamente siamo riusciti a bloccarla. A Pignataro Maggiore, diciamo così, fino ad adesso le cose sono andate sempre bene. Noi speriamo di bistare questi successi pure sulla centrale a biomasse di Calvi Risorta. Oggi ci sta questa assemblea, ma già ieri ci sono stati dei banchetti e a quanto pare le persone nei quartieri, per strada, sono già belle che agguerrite per scendere in piazza e mobilitarsi.
Bene, allora ci fa piacere sentire che appunto, come dicevi giustamente tu, ci sono dei passaggi intermedi che magari ci consentono anche di gioire, di raccogliere i frutti dei percorsi che portiamo avanti tutti i giorni. Quindi siamo contenti, e siamo contenti che comunque Capua e non solo, ma tutti i compagni e le compagne che si sono spesi negli ultimi anni in questi percorsi stiano, insomma, siano convinti, vadano avanti, insomma, che ci sia una rete poi efficace che riesce a intervenire sul territorio. E anche condividiamo appieno poi la lettura riguardo a questi nuovi impianti a biogas e biomasse, che sono appunto la nuova forma di speculazione, e purtroppo a cui anche ambienti non troppo lontani stanno un po' abboccando. Detto questo, Massimiliano, non so se vuoi lanciare un po' di appuntamenti per la settimana, per chi, se qualcuno si trovasse dalle vostre parti nel weekend. Ci dicevi appunto il 15 c'è un'iniziativa.
Sì, allora diciamo, mi rilascio un pochino a quello che dicevi tu alla fine. Penso che oltre alla gioia che viviamo noi come abitanti dell'Alto Casertano, penso che sia una gioia condivisa appunto da tutti i campani, movimenti, soggettività, comitati che si battono da anni, perché giustamente ogni tanto mettere una scopa, una vittoria fa sempre bene, anche perché poi la guerra è molto più grande della singola battaglia. Un po' di fiducia e di determinazione non guastano mai. Gli appuntamenti sono, oggi pomeriggio penso che un po' oltre alle 6:30 c'è questa assemblea, il 15 alle 6 al chiostro dell'Annunziata a Capua ci sarà questa iniziativa che abbiamo chiamato Assalto Finale al Gassificatore. però diciamo così, la settimana sarà scandita da una serie di iniziative a sorpresa, ecco, a Capo, quindi tutta la settimana ci sarà qualcosa per le strade di Capo fino ad arrivare al 15, che daremo questa spallata finale al gasificatore.
Bene, allora noi ti ringraziamo tantissimo della corrispondenza, e allora ci risentiremo presto per magari ratificare questa buona notizia.
Esatto.
E vi mandiamo un forte abbraccio solidale e a risentirci presto.
Altrettanto, un saluto a tutte e tutti.
Crazy, they just forgot to tell me just how to operate it. I went to a nightclub, I was squeezing it tight. I know that was the color ball. E di nuovo in onda dagli 87.9 di Radio Onda Rossa, e continuiamo con la scaletta cercando insomma di fare un aggiornamento per quello che riguarda le mobilitazioni che ci sono state in settimana proprio sotto la Regione Lazio. Un primo abbozzo di vertenza regionale si va costituendo proprio sulla questione dello smaltimento dei rifiuti nelle sue varie forme. Il presidio ha prodotto un incontro con funzionari di scarsissimo peso che hanno rimandato la palla all'assessore regionale Civita per l'inizio di luglio, per un incontro tecnico con i responsabili dell'amministrazione regionale, responsabili politici che insomma scriveranno il futuro piano regionale dei rifiuti di questa regione. E insomma, dalle poche chiacchiere che si è riusciti a fare venerdì mattina, quello che si è capito è che comunque a livello di futuro industriale per questa regione gli impiantini a biomassa e a biogas piacciono parecchio, e c'è veramente poca voglia di tornare indietro da questo punto di vista. Quindi proprio per questo poi più tardi cercheremo di metterci in contatto con il comitato di Fiumicino per quanto riguarda il grosso impianto che è previsto nella zona di Fiumicino Maccarese, perché c'è un incontro a cui il comitato partecipa relativo a un incontro della commissione regionale ambiente, in cui insomma si cercherà di portare le proprie opposizioni a questo comitato e far capire che questo impianto su quel territorio è proprio nocivo e dannoso. Ma tra l'altro notizia proprio di questi giorni è la denuncia dei cittadini della zona della discarica di Malagrotta per quello che riguarda lo sversamento dei rifiuti dentro la stessa discarica. Insomma, sono almeno un paio di mesi che facciamo una capoccia grossa ai nostri ascoltatori parlando di quello che è stato il fantastico decreto Clini. Questo decreto che aveva la presunzione di dirottare l'immondizia di Malagrotta nelle altre province per ricevere un degno trattamento, l'immondizia andava negli impianti di MB, in questi impianti veniva, secondo quanto diceva il ministro, trattata e poi rispedita a Malagrotta. Beh, i residenti di Malagrotta hanno documentato il fatto che a tuttora dentro la discarica di Malagrotta si continua a gettare immondizia tal quale tritovagliata, con buona pace del ministro Clini, che per mesi ha sbandierato questa operazione come risolutiva del dei problemi momentanei legati alla discarica di Malagrotta. Si continua a sversare il tal quale e si è provato, insomma, a mischiare le carte, a far passare,
sostituire quella che era la precedente tassa sui rifiuti, ovvero la TARSU, e insieme ci viene, in questa tassa andremo a pagare anche la manutenzione del manto stradale, dell'illuminazione stradale, i pizzardoni, e ci sarà un aumento sulla base sempre della metratura della casa in cui si abita. Si parlava di 3 centesimi al metro quadro, e però è stata una tassa molto discussa, tant'è che la TARES doveva essere introdotta adesso a giugno del 2013, è stata rimandata a dicembre del 2013, ma comunque l'aria che c'è è quella di la volontà, c'erano diverse mozioni trasversali PD-PDL, se poi insomma non è che c'è tanto da essere trasversali, comunque monoblocco rispetto
a L.
No, infatti, ed è trascurabile, direi, rispetto ad un eventuale, un ulteriore rinvio al 2014, perché l'introduzione della TARES è stata portata avanti da pochissimi comuni in Italia, e quindi a giugno, con l'introduzione di questa TARES, tutti noi ci saremmo dovuti trovare di fronte a dei conguagli tra IMU e TARES piuttosto importanti, consistenti. Quindi questa, diciamo, è l'epigenesi della TARES, che adesso adesso i comuni cominciano ad attrezzarsi per evitare, no, che i soliti furbi vogliano eludere queste imposte così.
Sì, insomma, i soliti furbi, perché insomma questa tassa, dovendo anche soddisfare altre esigenze anche abbastanza importanti, è assolutamente necessario che venga pagata, e quindi, oltre insomma a un controllo più serrato dei nostri dati e quindi un incrocio ancora più permeante delle nostre vite, un controllo ancora più forte, sicuramente c'è anche il fatto che circa 4 milioni di immobili sul nostro territorio nazionale, per cause legate alla scarsa efficienza degli uffici del catasto, sono praticamente erano esclusi dal pagamento di questo tipo di imposta. E invece il tentativo è proprio di recuperare questi 4 milioni di immobili per insomma fare cassa e avere i soldini da utilizzare in attività essenziali e fondamentali, che sono appunto il manto stradale e l'illuminazione pubblica, perché insomma è evidente che se non riesci a tappare le buche e a illuminare le strade, stai veramente messo male, e quindi magari non riesci nemmeno a spenderti decentemente durante una campagna elettorale.
No, direi di no.
I'll get you.
E torniamo in onda con Impatto, passiamo adesso agli aggiornamenti sull'Ilva. Questa è stata una settimana molto importante, dal momento che dopo una serie di vertici che ci sono stati tra il Presidente del Consiglio, il Ministro dello Sviluppo Economico e il Ministro dell'Ambiente, insieme con ovviamente l'amministrazione dell'azienda stessa, è uscito fuori un decreto legislativo che ha stabilito il commissariamento di questa impresa, e quindi sospensione dei poteri degli organi societari e nuovo commissario Enrico Bondi, che non è Sandro Bondi esatto, ma invece l'Enrico Bondi che innanzitutto faceva comunque parte del consiglio di amministrazione dell'Ilva, tanto a voler sottolineare già adesso insomma la contiguità con l'amministrazione societaria precedente, ed è anche l'Enrico Bondi, uomo di Monti, che in passato si occupò della Parmalat, altra azienda in crisi. Ma questo commissariamento rappresenta indubbiamente un grosso precedente qui in Italia, dal momento che è il primo commissariamento di un'azienda che non è né in fallimento né appunto non è un'azienda pubblica, ma un'azienda privata.
Ma lo era un'azienda pubblica.
Sì, lo era un tempo, ma ovviamente erano tempi in cui magari conveniva anche nazionalizzare l'acciaio, visto che era un settore che in Italia serviva e che era in crescita, mentre oggi come oggi nazionalizzare l'Ilva probabilmente significa nazionalizzare un debito, un'azienda con impianti molto arretrati e soprattutto che lavora in un settore in cui l'Italia per molto poco tempo continuerà ad essere competitiva, anzi probabilmente già non lo è più, dal momento che grandi economie come quella cinese sicuramente prenderanno tutto lo spazio.
Sì, poi non è un'azienda in fallimento, però come abbiamo visto nelle precedenti puntate, insomma, in cui abbiamo parlato varie volte dell'Ilva, e come dicevamo anche prima, l'acciaio non è più un settore trainante dell'economia italiana, e nello stesso momento l'Ilva come impianto industriale, quindi proprio come tipo di edifici in cui si c'è questo di edifici industriali e di Taranto è obsoleto, quindi avrà una longevità di pochissimi anni, nel senso che comunque fra pochissimi anni dovrebbe in qualche modo o essere ammodernata o chiudere.
Sì, infatti diciamo che il commissario Bondi in teoria è lì per attuare questa famosa AIA che dovrebbe riadattare gli impianti tecnologici dell'Ilva a queste BAT, ossia queste tecnologie perfette stabilite dall'Europa per il settore dell'acciaio. Ma è pur vero che insomma che i Riva non hanno mai ammodernato queste strutture, aspettando piuttosto lo scadere insomma degli anni di ammortamento dell'impianto stesso, e quindi oggi come oggi effettivamente applicare quest'AIA, oltretutto non bloccando la produzione come pretenderebbe l'azienda, è estremamente complicato, forse anche impossibile. E infatti se poi andiamo a dare un'occhiata ai percorsi finanziari di questi proprietari, ci potremmo fare anche un'idea un po' differente delle loro intenzioni, dal momento che negli ultimi anni si sono impegnati a scorporare l'azienda, a dividerla, a mandare fondi all'estero, tant'è che mentre due settimane fa la procura di Taranto tentava insomma di sequestrare 8,2 miliardi che in teoria dovrebbero essere utilizzati per l'applicazione dell'AIA, poi vediamo che questi 8,2 miliardi non si sa dove prenderli.
Sì, tra l'altro questi 8,2 miliardi non deriverebbero semplicemente appunto dal profitto dell'azienda, dovrebbe insomma il GIP dovrebbe andare a scovarli all'interno dell'azienda, non è detto che ci siano, non è detto che li trovi e non è detto che potranno essere utilizzati a breve, si parla anche, cioè potrebbero volerci anni a trovare quel tipo di fondi da poter investire in nell'ammodernamento di quell'azienda.
Ma poi al di là della scelta imprenditoriale, considerando adesso che no, lo Stato si pone come gestore, no, di un'azienda in disastro, cioè, dal punto di vista tecnico, come dicevamo anche qualche mese fa quando esplose la questione dell'Ilva, l'impianto industriale dell'Ilva di Taranto è un impianto oltre che obsoleto, costruito proprio male dal principio, perché lo ricordiamo, non so se dico se ricordo male, però la parte diciamo dell'impianto a caldo è all'interno della città, cosa che invece non sarebbe dovuto essere, e anche l'urbanizzazione rende probabilmente, immagino, non lo so, problematico un intervento reale, tant'è che quando all'inizio, prima del commissariamento, si parlava appunto di vendere l'Ilva a pezzi, di evacuare i quartieri intorno l'Ilva, sorse appunto questo problema proprio di mal progettazione dell'impianto stesso.
Sì, infatti la cokeria, che è la parte proprio più inquinante dell'impianto, è proprio a ridosso del quartiere Tamburi, che è quello appunto, tra l'altro, in cui i livelli di tumori tra le famiglie, insomma, sono i più alti, e in cui vivono le famiglie anche più povere, sia quelle degli operai che devono proprio andare a lavorare all'Ilva.
Sì, poi insomma noi possiamo fare delle ipotesi sul che tipo di strategia comporta questo commissariamento. Infatti fra Stato, Ilva e magistratura sembra che il commissariamento sia un modo per far sì che lo Stato, insomma, in qualche maniera si occupi dell'azienda, mentre la magistratura con questo commissariamento probabilmente non avrà la stessa capacità di intervento che ha avuto finora. E poi vedremo i sindacati e gli operai invece come reagiranno a questa cosa. Per ora non so se sappiamo di qualche comunicato, di qualche reazione a livello cittadino, a livello dei lavoratori.
Sicuramente dobbiamo ancora vedere come questo decreto verrà tradotto in legge, quindi nei dettagli che cosa significherà. Per esempio, già si parla comunque della nomina di 5 specialisti che dovranno affiancare Bondi. Detto ciò, è pur vero appunto che vedremo come la magistratura si potrà muovere, e poi sicuramente è uno strumento da parte dello Stato, insomma, di prendere tempo, anche perché in questi giorni si è alla ricerca di finanziamenti appunto a sostegno dell'azienda, e quindi Tajani per esempio promette che proprio a giorni, probabilmente il 14, verranno sbloccati dei fondi europei per il settore dell'acciaio in Italia, che comunque sia, insomma, il settore a caldo è l'unico che c'è, è proprio quello di Taranto, quindi metterebbe in crisi tutta quanta la filiera. E tra l'altro, insomma, si parla anche di una cordata di banche che dovrebbe venire a sostegno dell'Ilva, quindi è un modo per prendere tempo, probabilmente anche nei confronti della magistratura, nonostante insomma ci siano state delle reazioni da parte dell'imprenditoria. La Federacciai per esempio ha reagito molto male, perché comunque sia per questi imprenditori rappresenta molto un precedente di limitazione della libertà d'impresa, ma insomma in realtà è l'ennesimo caso in cui l'impresa viene aiutata dallo Stato e non messa in difficoltà.
Sì, poi lo Stato tra l'altro sbandiera questa questione di applicazione dell'AIA, quando sappiamo benissimo, abbiamo ripetuto più volte, che insomma quest'AIA non è completa, riguarda solo alcune parti dell'azienda, quindi in realtà è anche un po', non so, un palliativo, un po' ci stanno un po' vendendo fumo.
Beh, sicuramente le parti più costose dell'adeguamento AIA andranno a carico dello Stato e non a carico di Padron Riva, che viene stromesso, però insomma il suo patrimonio personale non mi pare che venga intaccato più di tanto.
No, ma infatti una, per certi versi, insomma, non per dare una lettura un po' naif, però è una socializzazione delle perdite, no? Insomma, vecchio stile. E comunque insomma staremo a vedere se, insomma, quali saranno le evoluzioni, soprattutto per quello che ci interessa, da parte della popolazione, dei lavoratori e di tutti e tutte coloro che in questi mesi, da quasi ormai un anno, si stanno cercando di difendere un territorio devastato. Perché visto che prima con il compagno di Capua parlavamo di bonifiche, ricordiamo anche che territori devastati a questo punto, come i territori delle discariche, degli inceneritori, o territori devastati da impianti di questo genere, non possono tornare, diciamo, all'antico splendore, perché ormai sono state inferte ferite molto profonde. Non so se non abbiamo per ora altro da aggiungere, allora mandiamo un attimo uno stacco musicale, una canzone, per poi collegarci con il comitato Rifiuti Zero di Fiumicino, che ci parlerà dell'esposizione che faranno in regione i prossimi giorni riguardo per contrastare questo progetto di impianto a biogas a Maccarese.
I used to wake up in the morning, I used to feel so bad.
I got so sick of having sleepless nights. I went and told my dad. He said, son, now here's some little something, and stuck them on my wall. And now my nights seem quite so lonely. In fact, I don't feel bad at all. Pictures of Lily, Lily, oh Lily.
Di nuovo in onda dagli 87.9 di Radio Onda Rossa, come avevamo annunciato, una corrispondenza da quello da Fiumicino per parlare appunto di questo incontro in Commissione Ambiente sulle vicende del quadrante di Fiumicino, in particolare di Maccarese. Insomma, i progetti lì abbondano, ma insomma l'incontro di venerdì prossimo è più specifico, e se insomma ce ne puoi parlare.
Sì. Guarda, dunque, noi venerdì incontreremo, dopo aver fatto richiesta chiaramente, la Commissione Ambiente della Regione Lazio. è uno degli ultimi incontri che facciamo, perché abbiamo incontrato praticamente, possiamo dire, tutti quelli che potevamo. Domani porteremo di nuovo per l'ennesima volta le ragioni che ci mettono dalla parte del no agli impianti a biogas di Maccarese, in genere sul biogas proprio come tipo di impianto, e in particolar modo per quello che ci riguarda, appunto, questo di Maccarese, che è sarebbe il più grosso impianto del centro-sud d'Italia, il primo, dove l'AMA vorrebbe smaltire l'organico di Roma fino a 125.000 tonnellate l'anno. È un intervento che verrebbe fatto in piena riserva del litorale, su 17 ettari, una zona ricchissima di vincoli di ogni tipo, paesistico, archeologico, idrogeologico, in quanto è una zona che è terreno di bonifica, quindi chiaramente c'è un terreno che non è fra i migliori per ospitare, per accogliere impianti così importanti, insomma. E in più c'è tutto il discorso dell'inquinamento, per cui ci sarebbe una forte incidenza di agenti inquinanti a livello di aria, di suolo e di sottosuolo, quindi acqua. E quindi insomma, andremo a esporre per l'ennesima volta le nostre ragioni, chiaramente.
Tutte le osservazioni, le criticità.
Non si può fare. Dimmi.
Tutte le osservazioni sulle criticità che ricadrebbero su questo. E poi, insomma, anche ricordiamo cosa. Anche con l'aspetto finale di tutta l'operazione, cioè il digestato, che sorte avrà?
Il discorso dell'inquinamento sul suolo riguarda proprio il digestato. Questi sono impianti che vengono spacciati come impianti bio, perché sostengono che la massa organica che viene trattata viene poi trasformata in compost di qualità. In realtà non è così, quello che viene fuori è praticamente un rifiuto, tant'è che per poterlo spacciare come compost deve essere ulteriormente trattato in linee di compostaggio aerobico dopo l'aggiunta di materiale vegetale più o meno pulito. Quindi il digestato praticamente non è un compost di qualità come quello che verrebbe fuori da una digestione aerobica tradizionale. È qualcosa che nell'arco di qualche anno va assolutamente a impoverire i terreni. Per cui noi siamo un territorio prevalentemente agricolo, che potrebbe vivere di agricoltura, di turismo, di storia, insomma. Cioè, abbiamo forse la superficie verde più estesa di tutta la provincia di Roma.
E avendo la possibilità
di trasformare in un polo dei rifiuti, onestamente non ci sembra la scelta più giusta.
No, considerando anche il fatto che diciamo si potrebbe fare del compost invece di qualità, evitando di edificare questi impianti, quindi insomma una gestione alternativa dei rifiuti è possibile.
Questo sicuramente è possibile, perché il rifiuto non va visto come tale, non lo si può legare sicuramente al mercato energetico. Una volta che tu pensi che il rifiuto possa diventare fonte di energia, automaticamente non ti interessa più la qualità del rifiuto che fai, non ti interessa ridurlo, perché ti serve per fare energia. Quindi il binomio rifiuti-energia è qualcosa che sicuramente non va nella direzione della strategia rifiuti zero. Se costruisco un impianto che deve essere alimentato per 15 anni con rifiuti, siano essi organici oppure secchi, in ogni caso io il rifiuto ho tutto l'interesse ad averlo, non a ridurlo, perché ci faccio i soldi, perché ci sono gli incentivi pubblici. Quindi chiaramente per noi è uno dei motivi cardine per cui questo tipo di impianti a digestione anaerobica, gli impianti a biogas o biomassa, finché ci sono gli incentivi sono l'unico motivo per cui vengono fatti. Finché esiste questa situazione, non si farà mai una seria politica di riduzione a monte dei rifiuti, perché servono, perché diventano carburante.
Sì, tra l'altro a questo proposito volevamo accennare a una notizia che abbiamo trovato sulla edizione di Brescia del Corriere della Sera, per cui addirittura in questa provincia c'è stata una crisi delle coltivazioni di mais quest'anno, e questo ha già messo in crisi gli stessi impianti a biogas, oltre che gli allevamenti, che ovviamente in questo caso diventano in competizione con le centrali biogas nell'impossessarsi di questi biocombustibili. Questo anche a riprova, insomma, del fatto che molto spesso poi si costruiscono molti impianti e poi allo stesso tempo non si sa come alimentarli, salvo poi appunto cambiando la legislazione e magari permettendo di bruciare anche cose ancora più tossiche.
Ma non si sa come alimentarli e non si sa come controllarli, che è una cosa ancora più grave, se vogliamo. Noi qui a Maccarese abbiamo già un impianto in funzione e uno in via di apertura, di proprietà di Benetton, quindi Maccarese S.p.A. Quello in funzione attualmente è stato realizzato nel 2011 e i controlli su cosa entra, su cosa esce, sulla qualità del digestato, sul tipo di emissioni sono controlli inesistenti, in quanto ARPA non li fa, la provincia non li fa, per legge può essere fatto un autocontrollo, quindi di fatto sfuggono a qualsiasi controllo reale.
E questo, insomma,
e avere una marea di questi impianti sparsi nelle campagne del Lazio vuol dire non controllare più niente.
E poi diciamo che la stessa legge oggi come oggi permette anche di bruciare la frazione per esempio organica del rifiuto, e quindi anche proprio per legge delle cose inquinanti possono essere bruciate indipendentemente da quello che si fa di nascosto.
Nell'impianto qui di Maccarese, che non potranno costruire perché glielo impediremo, però in questo impianto, oltre al rifiuto organico in senso stretto, possono entrare altro genere di rifiuti, sono 52 codici CER quelli ammessi ad entrare in questo digestore. Se ti vai a leggere a cosa corrispondono tutti i numeri dei codici CER, trovi delle cose che sono anche i fanghi di depurazione, che sono i prestomaci animali, che sono altre sostanze che derivano per esempio dal settore della lavorazione del legno e quant'altro. È indicativo che in alcuni casi si sono rilevate tracce di PCB nel digestato. Ora, il PCB non poteva essere presente nella materia organica inserita, quindi è stato inserito dell'altro che poi ce lo ritroviamo sparso sui campi come compost di qualità adatto anche alle colture alimentari.
E beh, poi alla luce, insomma, pure alla luce delle recenti denunce su tutta l'operazione trattamento dei rifiuti a Malagrotta e conseguente spostamento verso le province e le bufale che per mesi il ministro Clini ha spinto su questo trattamento dei rifiuti, insomma ci viene da pensare che altrettante bufale verranno sparate sulla qualità delle materie che verranno digestate. Insomma, è evidente che
il rischio che partano, come dici tu, tante altre bufale è molto forte, quindi l'attenzione deve essere chiaramente più alta possibile, perché queste vengono facilmente spacciate per tecnologie a impatto quasi zero. Già averle chiamate con un nome così accattivante come biogas o biomasse dà un'idea, ripeto, al cittadino qualsiasi, ma anche a noi in prima persona, fino a diversi mesi fa, no? Eravamo completamente ignoranti in materia, danno l'idea di un impianto salubre. Sicuramente sarà più salubre di un inceneritore, ma ripeto, qui il discorso non è cambiare soltanto per il meno peggio, almeno per noi come comitato cerchiamo di lottare per cambiare al meglio, non al meno peggio.
Okay.
Quindi questo tipo di impianto non ci sta bene, come non ci sta bene l'inceneritore, come non ci stanno bene le discariche e tutto il resto, cioè l'alternativa, e quindi perché non praticarla, insomma.
Senti, qualche appuntamento oltre al prossimo venerdì?
Sì, ce l'abbiamo. Abbiamo due belle giornate. Ripetiamo una festa sull'AIA che abbiamo fatto già l'anno scorso. Il 22 e il 23 giugno abbiamo organizzato la seconda edizione di Terra Mater, che è appunto una due giornate in difesa del territorio, dove vogliamo mettere in mostra le eccellenze che i nostri territori al momento ancora riescono ad offrire, e che se dovesse andare avanti questo tipo di politica di gestione dei rifiuti, di politica energetica, di cementificazione, chiaramente sono eccellenze che andrebbero a morire, sicuramente non se ne potrebbero creare altre. Quindi il senso di queste due giornate è questo: mettere in evidenza il buono che i nostri territori riescono ad offrire e che potrebbero offrire ancora di più e meglio, appunto, se non si realizzano certe politiche. Quindi noi, chi vuole venire, chiaramente siamo ben felici di accogliere tutti. Mi dicevi?
Appuntamento, luogo.
Appuntamento il 22 e il 23 giugno a Granaretto, che è un centro agricolo, si trova sulla via Aurelia, più o meno al 30° chilometro della via Aurelia.
E dalla mattina, insomma,
dalla mattina fino alla sera. Il giorno del sabato ci sarà chiaramente la presentazione delle nostre eccellenze del territorio, ci saranno molti comitati territoriali e non solo che saranno presenti, interverranno alcuni, chiamiamoli, personaggi più famosi, che possono essere, dovrebbe venire appunto Henry De Luca, verranno diversi gruppi musicali che allieteranno in qualche modo musica tradizionale legata proprio al folklore della nostra zona e del Lazio più in generale. Quindi una festa sull'Aia, vecchio stile, diciamo, appunto per recuperare un po' le tradizioni di queste zone.
Bello,
e dibattiti
bene.
E quant'altro. Questo per due giornate, sabato e domenica.
Allora, sabato 22 e 23 giugno, ribadiamo l'appuntamento, a Granaretto, circa il 30° chilometro della via Aurelia, c'è la festa.
Perfetto.
Terra Mater, organizzata tra gli altri anche dal Comitato Rifiuti Zero di Fiumicino.
Sì, lo stiamo organizzando.
E allora niente, noi
speriamo di festeggiare qualcosa di buono, almeno per qualche impianto a biogas, insomma. Poi
esatto, faremo tutto il possibile, diciamo, per avere qualcosa da festeggiare. Vi mandiamo.
Ci prepareremo al peggio. Diciamo così.
Ci prepareremo a resistere a tutti gli attacchi, certo, che proveranno a portare, certo, avanti. Per fortuna abbiamo prima sentito anche dei compagni dei comitati della Campania, di Capua, insomma,
sì.
Ed è bello sentire comunque che c'è determinazione e c'è la volontà di, appunto, difendere, certo, i propri territori da queste devastazioni e da questi saccheggi.
Allora, credo che sia possibile comunque questo.
Esatto,
avanti,
sì, anche perché se no ci andiamo a schiantare contro un muro di cemento,
ecco,
armato a 300 all'ora.
A posto.
Bene, ti ringraziamo tantissimo, Carla, dell'intervento, e allora a risentirci.
Perfetto, grazie a voi. Ciao.
E allora, prima dello stacco musicale e della lettura della lettera tra Notav e manifestanti turchi, andiamo con un altro appuntamento. Questo è per domenica 16 giugno, giochi e socialità contro discarica inceneritori, presso l'Hockey Club ad Albano, Cancelliera, via di Pantanelle. E tutta una giornata dedicata appunto a giochi, sport e diciamo delizie culinarie, insomma, dalla mattina alle 9 fino a sera all'Hockey Club a via Pantanelle, a Cancelliera Albano.
E ora vi leggo la parte finale del comunicato di risposta dei manifestanti turchi che hanno scritto ai Notav. È un comunicato molto bello che potete leggere su notav.info. Noi purtroppo, per il tempo tiranno, vi leggeremo solo la parte finale. Insieme si vince una piazza, insieme si montano le barricate e insieme si distribuiscono le coperte, si organizza il cibo, si smaltisce la spazzatura, si monta una radio, ci si reinventa una nuova quotidianità. Come avete fatto voi in questi anni di occupazione in valle, mentre i nostri compagni ad Ankara, Antakya, Adana, Izmir vengono attaccati in queste ore ancora una volta da quei poteri forti che noi di Istanbul abbiamo lasciato al di là delle barricate appena una settimana fa, noi in questa piazza che ora è nostra stiamo imparando a restare uniti e ad avere fiducia nella lotta che ci ha fatti incontrare. Non sappiamo quanto riusciremo a restare qui, ma abbiamo imparato a lottare insieme e che da qui si può soltanto imparare ancora di più. E siamo sicuri che in questo vi siamo fratelli, nonostante la nostra distanza geografica. La vostra resistenza è la nostra resistenza e questo è soltanto l'inizio. La lotta continua.
Yasena Remanoli, Taruhamu Bulo.
Con queste parole Impatto termina qui. Ci risentiamo sempre sugli 87.9 il lunedì prossimo alle 17.30. We'll be right back.
to keep me down on Rampart Street. I seen everybody that I wanted to meet. She said, hey Johnny, stop and listen to me. They got something to knock you off of your feet. It's called a mojo boogie. It's called that mojo boogie. You know that mojo boogie begin to slide on down. I thought she was teaching me a brand new way. I said, Gypsy, tell me what to say. I got the Louisiana boogie and the other kind of thing. They even got the thing they call the mojo hand. They got the mojo boogie. It's called that mojo boogie. You know that mojo boogie began to slide on down. I went to a nightclub, I was squeezing it tight. I know that was the color ball, and people starting to fight. It was a mojo boogie. Must have been that mojo boogie. It was a mojo boogie. I began to slide on down. Yeah, it was a mojo boogie. Must have been that mojo boogie. Mojo boogie, got to be that mojo boogie. It was that mojo boogie that can't just slide on.